Una puntata speciale, gli appuntamenti con la fotografia più attesi dell'estate. I Rencontres d'Arles, giunti alla 56esima edizione, donne, indigeni, identità LGBTQIA+, le impressioni di Giovanna Calvenzi. L'altro festival internazionale di fotografia, Cortona on the Move, titolo di questa 15esima edizione, Come Together. Lo sguardo e le opinioni in questo caso di Maria Teresa Cerretelli. Un grande affondo per quanto riguarda la fotografia in questa puntata, ma non solo. A Palazzo Reale di Milano l'arte in mostra un grande artista, l'incanto delle sue opere, Remo Salvadori. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali con me, Tiziana Ricci. Come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Allora, domani ci vediamo e questo è rivolto alle abbonate, agli abbonati e ai nostri ascoltatori che verranno domani, parteciperanno alla visita guidata alla mostra Antonio Ligabue, l'arte degli outsider, che è una mostra che indaga il rapporto tra arte e follia attraverso opere di non solo di Antonio Ligabue ma anche di altri artisti importanti come Filippo De Pisis, Gino Sandri, Carlo Zinelli e tanti altri. È curata da Simona Bartolena questa mostra a Palazzo delle Paure di Lecco. Allora, con tutti quelli e quelle che si sono prenotati nei giorni scorsi, noi ci vediamo in piazza 20 settembre al Palazzo delle Paure domani mattina alle 11 e cominciamo questa visita guidata che, come sapete, è una cosa bella che abbiamo pensato come omaggio alle nostre abbonate e ai nostri abbonati. E cominciamo il nostro viaggio con il Festival di Fotografia, uno dei più attesi dell'estate, che è la 56esima edizione dei Rencontres d'Arles. Si occupa di politica, di resistenza, di trasformazione sociale, un festival di fotografia che durerà tutta l'estate fino a quest'autunno e per noi c'era Giovanna Calvenzi.
Importante per l'estate, per la fotografia, per tutti noi italiani che puntualmente tutti gli anni andiamo a darla da molti anni. Tante mostre, tante sedi, e quest'anno c'è anche fortunatamente e finalmente una mostra di un'autrice italiana, Letizia Battaglia, perché gli italiani negli ultimi anni al Festival di Arles se li sono dimenticati.
Allora ci fa molto piacere. No, hai fatto bene, giusto. E che cosa propongono di Letizia Battaglia? Una parte del suo lavoro o un'antologica?
Una sorta di antologica strutturata molto bene, divisa per tappe, dove prevalentemente si racconta da un lato gli anni della mafia, inevitabilmente, ma anche la vita quotidiana a Palermo, con una selezione di immagini prevedibile e con una parte di immagini assolutamente poco conosciute o addirittura sconosciute. È una mostra bella che è l'Espace Méjean, che merita davvero di essere vista. Allora, in ordine, quest'anno è un anno molto femminile. Bisogna dire che ci sono tantissime autrici molto brave, molto note e molto sconosciute. C'è una mostra di Nan Goldin che si chiama La sindrome di Stendhal, dove lei recupera dei dipinti storici e rifà, mette in scena delle situazioni contemporanee del suo mondo, della sua vita. Ma la cosa molto bella, che purtroppo questo ormai non si può più vedere, è stata la serata che lei ha voluto affrontare con una retrospettiva dei suoi ultimi lavori di questi ultimi anni, ma dedicando anche un altro video e una lunga riflessione teorica su Gaza e su quello che sta succedendo in Palestina. Quindi davvero.
Ma con quali immagini? Perché non si può entrare nella striscia?
Lei ha messo a confronto la città, Gaza City, com'era prima dei bombardamenti, e le foto di adesso. Ha mescolato passato e presente, creando un quadro davvero straziante, davvero di grandissima sofferenza, e leggendo un lungo testo, grazie anche alla presenza di un attore che leggeva questo lungo testo scritto da lei, che raccontava il suo punto di vista, dove lei ci invitava a non applaudire ma a pensare ai palestinesi.
Quindi anche, diciamo, una manifestazione con un notevole impegno,
sì,
perché sia quello di Letizia Battaglia che quello di Nana Golden.
Sì, non solo, ma poi c'è un'altra autrice diventata ormai brasiliana, che si chiama Claudia Andujar, di cui abbiamo già visto a Milano una bellissima mostra alla Triennale qualche anno fa, in Triennale noi abbiamo visto tutto il lavoro che lei aveva fatto con gli indios Yanomami, mentre invece ad Arles espone le sue foto iniziali, il suo lavoro iniziale, ossia le lotte in Brasile degli anni 60 e 70, quindi anche questo è un appuntamento imprevedibile, molto molto interessante. Poi un'altra mostra molto bella è di una giovane fotografa, si chiama Markosian di cognome, Diana Markosian, perché è armena, quindi una situazione molto complessa, ma è una mostra davvero molto toccante, con delle opere bellissime che raccontano la sua storia personale, perché quando lei era piccolissima sua madre ha portato via lei e suo fratello e sono scappate nella notte lasciando suo padre da solo. Non so esattamente, quindi, ma penso che lei abbia poco più di 30 anni. E sono andate negli Stati Uniti e lei, quando è diventata grande, si è messa a ricercare suo padre, voleva capire cos'era successo, è riuscita a tornare in Ucraina, è riuscita a trovare suo padre, e suo padre a sua volta ha mandato centinaia di lettere che sono esposte in mostra anche queste a diverse entità, istituti americani, cercando i suoi figli, perché lei è scappata col fratello e la mamma.
Ma è riuscita a capire qual era il motivo di
questo,
questa
non viene
fuga?
Detto, questo non è detto
in molte, lascia...
rimane vago, e c'è questa ampia, una qualità di fotografia molto importante, davvero formidabile. E poi c'è la testimonianza della sua convivenza con il padre e con il nonno, e questo racconto personale è davvero molto toccante.
E spesso lo fanno le donne, racconti di questo tipo, vero?
Sì, sono sempre le donne.
Allora, siamo ad Arles, Arles 2025, immagini di disobbedienti. Le mostre si potranno poi visitare fino al 5 di ottobre. Sentendo le opinioni di Giovanna Calvenzi, che ha partecipato alla settimana di apertura. Poi ci sono reportage, foto che riguardano l'identità oppure i cambiamenti sociali.
Ci sono, c'è un bellissimo lavoro dedicato al colonialismo nell'isola di La Réunion. Poi c'è una presenza importante della fotografia australiana, una presenza altrettanto importante della fotografia brasiliana, ma in particolare c'è una retrospettiva molto bella che è dedicata alla fotografia modernista brasiliana dal 1939 al 1964, che è interessantissima. Poi c'è un'altra personale di una giovane artista canadese che si chiama Courtney Roy, di cui ha scritto Christian Cojol nell'ultimo numero di Internazionale, che presenta una dissertazione sulla vacanza perfetta, dove lei è la turista che si mette in scena in un modo, diciamo, con una fotografia che ricorda vagamente Martin Parr, però è lei la protagonista di tutte le foto, con una parrucca bionda che cambia più volte, sempre in posizioni di sciantosa. È molto divertente, un'ironia molto spiritosa, molto delicata allo stesso tempo sulla logica del...
ci fa sorridere sul concetto di vacanza.
Sì, esattamente.
Vacanza perfetta, che poi spesso non lo è mai.
Ecco, poi invece a Montmajour c'è una mostra piuttosto interessante di un fotografo che si chiama Stéphane Couturier, molto noto perché si è sempre occupato di architettura, di ambiente urbano, in questo caso ha fatto una serie di opere dedicate a una villa progettata, credo negli anni 30, da questa architetta Eileen Gray, e in questa villa...
Dove?
In Svizzera. E in questa villa successivamente il Corbusier ha dipinto 10 pareti. Eileen Gray si è molto offesa, credo, per questa intrusione di Corbusier nel suo lavoro.
Ma come? Invece di essere lusingata?
Almeno nella didascalia diceva che lei non ha più voluto ritornare in questa villa. Stéphane Couturier cerca di mettere d'accordo i due grandi architetti fotografando i dipinti di Le Corbusier sovrapponendole alle fotografie dell'architettura della villa.
È possibile dare un giudizio complessivo di questa edizione? Che impressione ti ha fatto?
Guarda, personalmente mi manca un po' una direttiva, in qualche misura, sapere il tema che verrà affrontato. Il tema di quest'anno è molto vario, molto...
Non ha un'identità precisa.
Non ha un'identità precisa, per cui tu entri negli spazi e trovi delle cose tradizionali,
le più varie.
Street photography, c'è di tutto, ha delle sperimentazioni più recenti, ci sono dei video molto belli, è davvero ricchissima. Non bisogna aspettarsi di capire tutto l'insieme delle cose, ma scegliere ogni singola mostra e vederla con attenzione e con accuratezza. Ci sono degli spazi nuovi che normalmente non venivano utilizzati e non ci sono degli spazi che di solito venivano, che sono probabilmente in ristrutturazione, stanno mettendoli a posto. Diciamo che è una proposta molto ricca quella di quest'anno, molto molto.
Comunque resta sempre un appuntamento importante per chi ama la fotografia.
Io credo di sì.
Che tu sappia, sono in programma anche incontri con gli autori nell'estate o magari solo nei giorni di apertura?
Ci sono stati in questa settimana appena passata e ci saranno dei workshop sicuramente, però ci sarà anche meno gente, quindi sarà più bello vedere tutte le mostre. Anche alla Fondazione Luma c'è una mostra molto bella, due mostre molto belle, una di David Armstrong e un'altra di Fishley, solo lui, non Fishley and Weiss, ma solo Fishley, estremamente interessanti. Quindi c'è questo dialogo tra la Fondazione Luma e Iran Contra, e quindi è un'edizione certamente molto ricca.
Bene, grazie Giovanna Calvenzi. Voi prendete nota, e tanto c'è tutta l'estate davanti, perché si arriva l'autunno con Iran Contra di Arl, giusto?
Giusto.
Dicevo in apertura della puntata che davamo un ampio spazio alla fotografia, e sì, perché si sono aperti i due festival che sono gli appuntamenti tra i più attesi, tra i più importanti per gli amanti della fotografia. E l'altro appuntamento è a Cortona con il Festival Internazionale Cortona on the Move. Titolo di questa 15ª edizione: Come Together. Sono 23 mostre, sono tanti artisti da tutto il mondo, 76, dalla Palestina all'Iran, alla Francia, al Canada, agli USA, alla Russia, all'Ucraina, all'Italia. Fra rotture e riparazioni, conflitto e unità. Quindi diciamo che questo è il tema. Direttore artistico del festival è Paolo Woods. E siamo ancora nel clou della manifestazione, che come ogni anno è dal 17 al 20 di luglio. Quindi siamo proprio nel cuore del festival e ce ne parla Maria Teresa Cerretelli, che si trova proprio lì.
Siamo molto curiosa per vedere questa edizione, perché sono 15 anni del Cortona on the Move, e vi assicuro che l'edizione è estremamente interessante, forse perché anche il tema è molto interessante, perché parliamo di riconciliazione. Quindi, come dice Paolo Woods, che è questo direttore artistico che è anche molto fotografo, che conosciamo benissimo, anche come Green, quindi perché ha vinto anche un premio dei Green, è un direttore di visioni internazionali, quindi è molto attento a quello che succede nel mondo.
Allora vi devo dire, perché poi mi sono un po' distratta prima, che Maria Teresa Cerretelli, oltre a essere una giornalista che si occupa di fotografia, che ha curato mostre, è anche la presidente del Green, e il Green è il gruppo di redattori iconografici nazionali che dà vita, diciamo, al premio Ponchielli, che è giunto alla 20ª edizione, e c'è una mostra anche su questo. Ecco, questo ve lo dovevo dire per correttezza.
Allora, diciamo, di queste 23 mostre che hai già citato, diciamo il clou è alla Fortezza del Girifalco. Perché? Perché c'è questa mostra, devo dire, interessantissima, uh-huh, e dove c'è questo progetto di Alfredo Jarre, che è un artista, un architetto, cioè un fotografo, è un regista di origine cilena.
Certo, lo conosciamo bene, molto impegnato anche.
Bravissima, quindi effettivamente è un lavoro che lui ha prodotto con Foto Elisée, che è il museo di Losanna, e ha proprio centrato il discorso della riconciliazione parlando nella mostra Inferno Paradiso, che è, immaginate, entrate in questo spazio completamente buio. Lui ha chiamato 20 tra i fotoreporter più importanti al mondo, tra cui Donna Ferrato, Lorenzo Meloni, Alice Martins, Dersi Padilla, e gli ha chiesto di prendere dal loro archivio due foto, la più drammatica e la più gioiosa. Allora, avete questi monitor dove vengono proiettate queste diapositive, l'installazione è immersiva, dovete stare almeno una mezz'ora, perché dopo un quarto d'ora, chiede un minuto di osservazione per ogni foto, cambiano dalle foto drammatiche, si arriva alle foto, diciamo, che vi danno gioia.
Il tema è quello dei conflitti, delle guerre, oppure anche altro?
No, in questo caso è proprio la riconciliazione tra il bene e il male, perché in questo caso è proprio riconciliazione bene e male della mostra portante alla cannoniera, che è appunto al Palazzo del Girifalco. Quindi è una roba che vi dà proprio l'idea, è come se i fotografi vi accompagnassero alla conoscenza del paradiso e dell'inferno, no?
Ma facci un esempio di quello che hai visto.
Ma non lo so, le foto delle guerre più atroci, o dell'AIDS, per darvi un'idea di un malato di AIDS alla fine, e poi la foto appunto di qualche cosa che ti dà una cosa, un'estrema gioia, una roba bellissima. E quindi devo dire che lui è riuscito a dare questa idea della sofferenza umana, che però ha oggi un effetto anestetizzante, sì, ma per il famoso continuo bombardamento di immagini, ma di fatto, se tu ti concentri, ti accorgi quanto la fotografia può essere di grande impatto sui tuoi sentimenti e sul tuo modo di sentire. Diciamo che alla Fortezza del Girifalco ci sono varie mostre, sì. Quella che io vi assicuro non dovete assolutamente perdere è un altro punto terribile che noi abbiamo nel cuore e nella mente, che è quello che è stato il genocidio del Ruanda, no? Uh-huh. Quindi la mostra è di Jan Dunning, la mostra si intitola Blood Bones, ma è interessante perché vorrei sottolineare che gli allestimenti di quest'anno, che sono sempre curati ovviamente dai direttori artistici e da Veronica Nicolardi, che è la direttrice del festival, ma anche di Kublai Khan, che è questo collettivo che cura queste mostre, e vi assicuro che quest'anno sono strepitose, bellissime, di grande, formati enormi, insomma una cosa splendida. E in questa ci ritroviamo con dei ritratti fatti da Jan Dunning, ma insieme allo scrittore Dick Wittenberg, hanno trascorso un mese in Ruanda cercando esempi di riconciliazione, cioè è stata creata un gruppo di socioterapia che ha coinvolto tantissime persone, ma sia chi ha creato, chi, diciamo, chiamiamoli gli esecutori dell'eccidio, e ai sopravvissuti. Questi hanno proprio perdonato chi ha ammazzato le loro famiglie, si sono perdonati viceversa tra Tutsi e Uti per quello che ha generato più di 800.000 vittime in questo grande paese. Però,
senti, un po' sull'esempio del Sudafrica dopo l'apartheid.
Bravissima. Tu però qui vedi dei ritratti bellissimi dei personaggi, i due, diciamo Tutsi e Uti, che sono seduti su un divano, e poi ci sono questi testi che raccolgono la loro testimonianza e il loro perdono reciproco. Quindi è una cosa incredibile quello che sono riusciti a fare, no? Cioè cancellare proprio anche questo senso di colpa, quello che hanno fatto, perché oltretutto ammazzavano i loro vicini di casa col macete. Quindi voglio dire, ti dà questo senso di riconciliazione al massimo livello, perché non ti aspetti una cosa del genere, capisci? È una roba. Invece io vi consiglio di vedere anche questa mostra, sempre alla fortezza di Girifalco, ed è ai Bastioni di Sant'Egido, che è una nuova location che viene inaugurata quest'anno. Allora fate conto, entrate in questo spazio, questa specie di grotta circolare, e vi ritrovate queste foto in bianco e nero, e poi all'esterno, lungo le mura a colori, grandi, di grandissimo formato, le fotografie sono di questa Lek Wilczek, che con Simona Kossak, che è la sua compagna ed è una biologa ecologa e professoressa polacca specializzata in scienze forestali, si sono ritirati dopo 36 anni d'amore in un bosco, vivendo con quello che lo circondava nei boschi, per cui avete, non so, il cinghiale nel salotto insieme al fotografo, avete che ne so io, le volpe che dormono ai piedi del letto, cioè è di una, la lince orfana che viene accolta come una figlia.
Cioè hanno fatto un'operazione di sono animali selvatici, come ha fatto a domesticarli,
esatto,
così.
Tu vedi questo cinghiale gigantesco che troneggia sul divano accanto a lui, per dirti, no? Quindi dici, ma come cavolo fanno? Eppure la loro casa è praticamente una specie di rifugio, ma più che rifugio, casa, sono coinquilini di questa casa, per cui è bellissimo.
Non,
no?
È un montaggio, quindi, dici, eh?
No, assolutamente no. E quindi sono queste presenze, non so, i corvi che ti beccano in testa, cioè, ma delle cose incredibili, però è effettivamente la riconciliazione con la natura.
Beh, che sogno, vi immaginate avere in salotto gli animali, i più vari che entrano e stanno tranquillamente accanto a voi. Bello, eh? Sogno della nostra Cecilia di Lieto. Non abbiamo finito, siamo sempre a Cortona perché ci sono altre cose importanti da sapere in questo secondo appuntamento con la fotografia, che si è aperto, vede i giorni inaugurali proprio in questo weekend e poi si potrà visitare fino al 2 di novembre in questo borgo toscano che è Cortona, in provincia di Arezzo, in Toscana. È un appuntamento importante, dicevo, come punto di riferimento per la fotografia, come piattaforma di produzione culturale e anche, e questo aspetto mi sembra molto interessante, di sostegno per i giovani talenti. Allora, continuiamo a sentire Maria Teresa Cerretelli.
Allora, poi io ti segnalo un'altra mostra per me da non perdere, sempre ai Bastioni di San Giusto, alla fortezza del Girifalco. Qui si chiama Flowers Drink the River. Allora, anche qua siamo in una delle grotte della fortezza, però qui abbiamo un'installazione di bianchi e neri su foto retroilluminate, sono simbolici e poetici, però raccontano la storia, il lavoro sull'utilizzo della bellezza come forma di resistenza a un mondo pieno di terrore. La fotografa è Pia Polina Gilmoth e è la storia della transizione di genere della Gilmore. Ed è bellissimo perché immaginate, vedete dei, come se fossero dei fiori, come delle calle che sembrano animate, come se fossero persone, come se fossero figure umane. Ed è comunque un mondo poetico in questo passaggio
difficile,
drammatico.
Certo.
Esatto, quindi certo. Devo dire.
Senti Maria Teresa, ma c'è anche una mostra che hai curato tu con il vincitore della 20ª edizione del premio Ponchielli, giusto?
Esattamente. Allora, che cosa succede? Che a Palazzo Baldelli c'è una delle mostre importanti che è Atlas of the World. Atlas of the World è il lavoro sulla crisi climatica affrontata dal duo Edoardo De Lille e Giulia Piermartiri, che ha vinto la ventesima edizione del premio Ponchielli, di cui io sono presidente, ma questa mostra, come ogni anno, il vincitore del Ponchielli viene presentato a Cortona. E quindi quest'anno abbiamo la prima mostra che viene fatta del vincitore del Ponchielli è sempre a Cortona.
Ma possiamo dire che poi arriverà anche a Milano?
Assolutamente sì. Allora possiamo anche dire che noi stiamo preparando i 20 anni del premio Ponchielli con un libro e una mostra che approderà anche alla Fabbrica del Vapore a Milano prossimamente. Prima sarà a Bibbiena, però questo dimostra che questi 20 anni finalmente riusciamo a raccontarli e a mostrarli a tutti, perché sono 20 anni di fotogiornalismo e altro che raccontano lo spaccato della nostra società per 20 anni, tutto quello che è successo in questi 20 anni, in questa nostra epoca così altalenante.
Insomma, no? Grande crisi climatica che ci preoccupa tutti.
Esatto, che però tocca tantissimi posti, cioè dal Mozambico alle Maldive, dalla California alla Cina all'Italia.
Certo.
Quindi è un lavoro in progress.
Senti, Maria Teresa, io sono un po' in chiusura di questo collegamento, certo. E volevo sentire un'opinione generale su questa edizione.
Certo, fatto il fatto che immaginate che questa mostra è effettivamente quest'anno una mostra da non perdere, un festival da non perdere, perché il livello delle mostre è molto molto alto, lo spazio per la suggestione e per la riflessione altrettanto. Si piange e si ride, per dirvi, perché c'è anche Super Sosia di Ray Bahnhof, che racconta dei Sosia come fossero, che ne so io, da Vasco Rossi a Berlusconi, a Lady Gaga, a Liz Taylor, e si passa al genocidio del Ruanda. Quindi ci sono proprio delle cose che sembrerebbero stridenti, così di prima acchito, ma di fatto vi danno lo spaccato. Ripeto, lo spaccato anche questa volta di quello che è la società in divenire, e per me la riconciliazione oggi viene mostrata in tutte queste 23 mostre.
Sembra quasi un monito, no?
Esattamente, sì. È un modo per riflettere sempre di più di quello che ci sta succedendo intorno, ma con degli approfondimenti fortissimi, fortissimi. Ci sono ovviamente talk, le scuole che partecipano, tantissime altre cose che vi invito a vedere, però è veramente un'edizione di grande impatto che vi dà la forza della fotografia, quanto la fotografia possa arrivare a tutti, davvero.
Corbillasso, Monte Carlo, Simi, Fursti, Mala.
Abba, Lama, Risti, Kota, Stockwar, Instigator, Rota, Solci, Solci, Vita.
Insomma, una festa per chi ama la fotografia. Ma adesso dove andate? Ad Arles o a Cortona? O da tutte e due le parti? Tanto il tempo c'è, perché tutte e due le manifestazioni, una termina ai primi di ottobre, quella di Arles, ma quella di Cortona ben il 2 di novembre, quindi c'è tutto il tempo per pianificare qualche giorno a vedere queste mostre così interessanti di cui ci hanno parlato per Arles Giovanna Calvenzi e per Cortona Maria Teresa Cerretelli, che ringrazio molto. Adesso vi consolo io: se non potete andare a Cortona o ad Arles in questo periodo, c'è una mostra bellissima, oltretutto a ingresso libero,
che di questi tempi non è male, perché gli ingressi alle mostre costano abbastanza. È a ingresso libero la mostra di Remo Salvadori a Palazzo Reale di Milano. È una mostra diffusa, infatti ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi, perché c'è un'opera in Sala delle Cariatidi, altre due al Museo del Novecento, un'installazione alla Chiesa di San Gottardo in Corte e una mostra, una grande mostra diffusa, credo che siano una cinquantina di opere, al piano nobile di Palazzo Reale di Milano. Come entrate c'è un manifesto che penso si possa prendere, con una frase di Remo Salvadori: se lo spazio è un abito e l'opera un gioiello, la musica lo indossa. Il piano nobile di Palazzo Reale di Milano, un corpus di oltre 50 opere, opere significative, e è una mostra personale dedicata appunto a Remo Salvadori, uno degli artisti più significativi della scena contemporanea, che abbiamo avuto già in passato occasione di dire difficilmente etichettabile. Transavanguardia o arte povera o nessuna delle due. Ne abbiamo parlato con la curatrice, una delle curatrici della mostra, che è Antonella Soldaini. Antonella Soldaini, una delle curatrici di questa mostra, che presenta 50 opere. Noi abbiamo dato un assaggio un po' di giorni fa con alcune opere, però qui a Palazzo Reale adesso c'è un percorso, devo dire, incantevole.
Meno male.
Ecco, vorrei capire come l'avete pensato.
Ok, beh, l'abbiamo pensata con lo stesso principio con cui abbiamo pensato anche quella che si è inaugurata un giorno fa, alla Sala delle Cariatidi, alla Sala Piccolo Lucernario. Cioè, il principio è, abbiamo rispettato un po' la dinamica del linguaggio dell'artista, quindi abbiamo eliminato un percorso cronologico, quindi è un percorso fatto per associazioni. Io direi associazioni anche un po' emotive, perché sappiamo che bisogna un po', come dire, porsi davanti a queste opere di Remo Salvadori non rimanendo passivi, però attivando un po' anche la parte di noi, di come noi le recepiamo. Infatti ci sono alcune opere, sto citando per esempio una che rende bene l'idea di quello che sto dicendo, che è l'osservatore, non l'oggetto osservato, cioè che sono dei cavalletti con cui ci si confronta. Quindi qual è il titolo, come dire, nel titolo è racchiuso il significato dell'opera, che adesso, come dire, sembra una cosa un po' più scontata, ma quei lavori lì sono iniziati negli anni Ottanta, quando lui veniva c'era un'atmosfera diversa, quindi c'era l'atmosfera minimal, conceptual, arte povera, quindi c'era un atteggiamento ideologico molto duro, e dall'idea che significa invece un artista che si pone, che ci pone, come dire, si apre al confronto con il visitatore.
Allora, in una delle prime sale ci sono delle opere che sono delle forme che a me ricordano un po' l'universo, l'armonia, e quasi una dimensione ascetica, meditativa, non so se le vivo io così.
No, io direi che non si può mai dire se uno le vive in maniera corretta o non, perché è importante proprio quello che stavamo dicendo prima, no? Che ci si pone in confronto. In realtà quello sono opere che rappresentano un germoglio, perché sono dei cerchi che poi le circonferenze dove si sono tangenti creano questa forma del germoglio. E perché il germoglio? Perché in questo universo di, come dire, di mutazione, di crescita, di stravolgimento, per Remo Salvadori il germoglio rappresenta un momento iniziale, un momento di crescita. Se si pensa poi che il germoglio diventerà un albero, quindi e poi morirà e poi andrà di nuovo nel terreno, quindi è
percorso
della vita.
Invece a me muove delle altre corde, mi muove delle corde,
perché no? Perché no?
Legate a, non so, all'armonia dell'universo, delle cose così.
No, ma di sicuro anche, per esempio, quelle che lui chiama le tazze sono un po' l'armonia dell'universo.
E, okay. E poi nell'altra stanza ci sono delle opere dove c'è l'elemento dell'acqua, acqua viva però, perché infatti, acqua in movimento, no?
Ma anche acqua immobile, come questa che abbiamo nella sala dove lei parlava di queste sculture, che poi non sono, cioè sono sia di tipo pittorio che scultoreo a parete, che rappresenta il germoglio. E cosa c'è di più vicino di un germoglio dell'acqua? Quindi l'acqua è un elemento per Salvadori essenziale, quindi lei lo ritrova in questa mostra in diverse forme, a forma di fontana, a forma di vortice. L'acqua è veramente, lui ha fatto anche proprio dei lavori dove ci sono proprio delle polle d'acqua o nell'acqua, quindi l'acqua come elemento per eccellenza più naturale.
E poi un altro elemento che mi ha colpito è la foglia d'oro.
Sì.
Come per impreziosire.
Sì, perché poi l'oro fa parte dei metalli e per Remo i metalli sono una parte che hanno assunto un'importanza formidabile nel suo linguaggio, perché i sette metalli sono, come dire, si incrociano fra di loro, creano inaspettati assembramenti, quindi l'oro fa parte anche, per esempio, se lei vede qui è pieno di rame, di piombo, sì. E le opere nel momento sono metalli. Fatte metalli, è tutto giocato anche su questi metalli. Però il segreto è non cercare una, come posso dire, bisogna lasciarsi andare a trovare delle associazioni e non cercare per ogni opera proprio un significato, se no diventa una cosa più didattica, letterale. E lui non è, lui gioca un po', come dire, a spingerci ad abbandonare questa nostra passività, a non voler, no, avere la spiegazione subito di tutto. Bisogna lasciarsi andare e un po' così ritrovare anche se stessi e quindi cambiare anche atteggiamento. E quando si entra in una mostra bisogna proprio fare un po' una rivoluzione copernicana. E questo...
Remo Salvadori, Palazzo Reale di Milano al Piano Nobile. Si potrà visitare fino a metà settembre e, come dicevo, l'ingresso è libero ed è una mostra bellissima, secondo me. E poi diffusa, come avete sentito, Sala delle Cariatidi, Piano Nobile, due opere al Museo del Novecento e un'installazione alla chiesa di San Gottardo in Corte. Io sono un po' in chiusura e volevo occuparmi anche di un altro appuntamento, ma lo faremo lunedì a Cult verso le 11:15. Milano, città che sale, la prima mostra a episodi. Beh, diciamo che il titolo in questi giorni è un po' imbarazzante, però insomma è stato pensato tanto tempo fa. La prima mostra episodi, dicevo, che si può vedere anche con una telepresenza robotica, pensate, è a cura di Scalpendi e il primo episodio racconta, diciamo, la crescita, lo sviluppo di Milano a episodi dagli anni 40 in poi. Questo primo episodio alla Sala delle Colonne, alla Fabbrica del Vapore, è dedicato a Elio Vittorini. Poi sarà la volta di Giovanni Testori, di Albert Steiner, del Laboratorio di Comunicazione Militante alla Milano 80. Poi Paolo Rosa, un artista che abbiamo amato moltissimo, di Studio Azzurro, scomparso prematuramente. Luisa Spinatelli. Ogni episodio sarà in mostra per 21 giorni. Vabbè, ma ne riparliamo lunedì. Intanto la mostra è già cominciata con questo primo appuntamento dedicato allo scrittore Elio Vittorini. E Girasoli termina qui, un caro saluto da Tiziana Ricci, l'appuntamento dunque a sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario, verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.